L'agricoltura mondiale dipende circa da 100 specie di piante. Tre di queste, il riso, il grano e il mais, da sole sfamano metà della popolazione mondiale. Ma le monoculture, perché di questo si tratta, lo stesso cambiamento climatico e il propagarsi di nuove forme di parassiti e malattie mettono a dura prova le resistenze naturali di tutte queste piante da cui dipende così tanto e da cui dipendiamo noi così tanto per il nostro sostentamento. Per poterci meglio difendere, un aiuto può arrivare dalla stessa natura selvatica, o meglio dalle parenti selvatiche delle piante coltivate, i cosiddetti CWR, i Crop Wild Relatives, come per fare un esempio il melo selvatico o l'aglio sottile. Nel materiale genetico di queste piante si possono nascondere dei geni che potrebbero aiutarci in qualche modo a proteggere meglio le piante che coltiviamo. Molte di queste cugine selvatiche sono però a rischio di estinzione, qui sta il problema. E proprio per proteggere e studiare queste piante selvatiche attraverso la conservazione delle loro semenze è nata nel 99 nel Giardino Botanico di Ginevra la banca delle semenze dello stesso centro botanico. E oggi ad Alphaville abbiamo con noi Nicola Schönenberger, che è il direttore del Giardino Botanico di Ginevra, e che saluto. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno, grazie.
Benvenuto ad Alphaville. Allora, noi ne parliamo oggi perché si è da poco conclusa la fase sperimentale della Banca delle Semenze del Giardino Botanico di Ginevra. Ci spiega Nicola Schönenberger, prima di tutto, perché è importante avere un laboratorio di questo tipo in Svizzera?
Sì, il fatto di conservare ex situ, quindi al di fuori dei sistemi naturali, delle sementi di piante rare minacciate, rappresenta alla fine uno dei numerosi tasselli necessari per salvaguardare la biodiversità, per intenderci. Normalmente quello che va fatto per operare contro la diminuzione della biodiversità che colpisce il mondo intero, anche la Svizzera, è utile salvaguardare gli ambienti naturali all'interno dei quali queste specie vivono ed certo. Evolvono. Però molto spesso ci si rende conto che si arriva un po' tardi e quindi è importante anche prelevare dei semi dalla natura di quelle popolazioni che sono veramente a rischio di estinzione per poterle conservare a lungo termine in delle strutture apposite che permettono di mantenere la germinabilità per un cinquantina o un secolo, addirittura 50 anni o un secolo, per programmi poi di reintroduzione, di moltiplicazione e poi anche di studio, no? Di ricerca sulla genetica e sulla diversità di queste specie.
Quindi conservare le semenze, ma sarebbe utile, come diceva lei Nicola Schönenberger, anche proteggere queste piante in situ, cioè riuscire a fare sì che non scompaiano effettivamente. Ecco, come fare? Siamo nella stagione in cui si cominciano ad accendere gli Zecchi Boys nelle campagne, i decespugliatori famosi. Forse bisognerebbe così lasciare che i prati si sviluppassero e crescessero un po' più di tempo e con meno ansia del prato ben regolato?
Ma questo senz'altro, quello è una misura che ognuno può fare nel proprio giardino, di non sfalciare il prato tutte le settimane a partire dal mese di marzo, per intenderci lasciare qualche isola dove le specie possono crescere, possono riprodursi, è un vecchio consiglio purtroppo troppo poco seguito in molte zone della Svizzera. Poi c'è ad ogni modo anche il sistema agricolo, se parliamo di queste specie che hanno un interesse economico perché sono apparentate con le specie coltivate, quindi è quel mondo di specie di importanza socio-economica per l'agricoltura e l'alimentazione, come giustamente ha detto. È chiaro che qui una buona parte di queste specie crescono all'interno dei sistemi agricoli, quindi dei pascoli poco intensivi, dei prati sfruttati estensivamente, e quindi l'agricoltura ha un ruolo importante da giocare anche nella conservazione di queste specie in natura.
In Svizzera attualmente ci sono 285 di queste piante in pericolo di estinzione, di queste CVR, che necessitano di essere conservate nella banca delle semenze. Su quali criteri si basa questa scelta?
Sì, è interessante. Il primo criterio è definire cosa sia una pianta selvatica apparentata con le piante coltivate, perché in senso esteso tutto il mondo vegetale è imparentato, quindi dipende un po' dove si pone il limite. Il limite normalmente lo si pone presso quelle specie che sono in grado di incrociarsi con le piante coltivate, quindi quelle specie dalle quali si può recuperare, diciamo, del materiale genetico e attraverso una selezione classica introdurre dei tratti che sono i tratti che poi possono essere ricercati per modificare o per migliorare le piante coltivate. Quindi si parla dei generi che sono vicini alle specie coltivate. Se prendo, che so io, un esempio, la fragola coltivata, la fragola ananassa, ebbene nella flora svizzera ci sono tutta una serie di specie di fragaria selvatiche. In Ticino, per esempio, la fragaria moscata o la Fragaria viridis sono specie in lista rossa, quindi a rischio di estinzione. Queste specie possono essere dei pool, delle riserve di materiale genetico che può essere utilizzato per selezionare nuove varietà della fragola coltivata.
Ecco, appunto, quali sono, ci fa qualche esempio di piante che sono, che si trovano così allo stato selvatico e che sono in qualche modo imparentate a piante invece coltivate e che sono in pericolo, magari in Ticino? Ci ha parlato della fragola.
Sì, infatti, appunto, per rivenire un po' alla lista stilata dall'Ufficio Federale di Agricoltura e da Infoflora, questa lista comprende 285 specie della flora svizzera e un po' i criteri che sono stati applicati sono appunto quelli della prossimità genetica con le piante coltivate, ma anche della rarità e del grado di minaccia in natura, e quindi ne deriva automaticamente una prioritizzazione per quello che possono essere gli sforzi di raccolta di seminatura per lo stoccaggio in banca di semi. Sono parecchie, come ha detto lei, le specie importanti dal punto di vista agronomico sono numerose, si tratta di piante ad uso alimentare, moltissime piante per esempio sono delle piante foraggere, delle piante medicinali, ci sono le spezie, anche le specie ornamentali e addirittura anche le specie forestali, no, per la produzione di legname. Oppure le applicazioni industriali tipo le specie oleagineuse o le fibre. Sono davvero tante. A me piacciono sempre da un lato un po' i cereali, ma anche gli ortaggi, le verdure. Se pensiamo la carota coltivata, ecco, l'antenato selvatico, che quindi anche rientra nel criterio delle crop wild relatives, l'antenato selvatico della carota che mangiamo quasi tutti i giorni, è la carota selvatica Daucus carota, che cresce ai bordi di quasi ogni strada nel Canton Ticino, in questi prati un po' magri e un po' secchi, quindi una specie frequente da noi, la carota. Però se poi si passa ad esempio alla lattuga, che mangiamo anche qui quasi tutti i giorni in insalata, ebbene le specie apparentate di lattuga ce ne sono parecchie, e parecchie di esse sono davvero molto molto rare anche in Ticino e quindi scritte sulla lista rossa delle specie in via d'estinzione. Penso ad esempio alla lattuga virosa o altre specie. Qui dopo mi dispiace, io uso sempre i termini in latino.
In latino, beh, ma è giusto.
Sono poco. ma anche un esempio corrente, il luppolo, no, che si usa per fare,
certo,
la birra. Ebbene, il luppolo è una varietà coltivata, è una specie addomesticata ai bordi dei torrenti o dei fossi nelle zone umide, si trova il luppolo selvatico. Quindi anche qui questo luppolo selvatico oggi non è più usato per farne un uso economico, però contiene lui stesso dei potenziali geni che potrebbero essere interessanti.
Ecco,
anche perché una specie selvatica in natura chiaramente sottomessa a tutti questi stress ambientali, patogeni, siccità, cambio climatico e via dicendo, mentre nel sistema agricolo una pianta addomesticata viene accudita, le si fa trovare un ambiente il più propizio possibile. Quindi la selezione naturale agisce sulle specie selvatiche, le quali si adattano, le quali evolvono e quindi si può maggiormente ritrovare dei geni che possono essere utili ed interessanti per l'agricoltura.
Ecco, infatti tutto sta in questo elemento, no? Perché conservare le semenze di queste specie selvatiche per aiutare quelle coltivate, come ci stava spiegando. Ci può fare qualche esempio di appunto un aiuto che arriva da queste piante selvatiche, cioè di geni trovati in queste piante che poi hanno aiutato nella protezione delle colture che potremmo definire invece così tradizionali, che hanno un valore economico per l'essere umano?
Sì, a dire il vero, perché la questione delle piante selvatiche apparentate con le piante coltivate, quindi crop wild relatives, è anche un approccio concettuale, perché a dire il vero tutte le piante coltivate di oggi discendono da specie selvatiche che sono state addomesticate dall'essere umano a un certo punto, a partire dal Neolitico per intenderci. Quindi è evidente che per la maggior parte delle specie addomesticate di oggi esistono degli antenati selvatici da cui l'essere umano ha recuperato quelle forme e quel materiale genetico che appariva utile, che si poteva utilizzare. E quindi la totalità delle specie coltivate contengono geni di specie selvatiche, è un'evidenza. L'essere umano poi nel corso della storia ha sempre incrociato quelle varietà che ormai aveva più o meno addomesticato con parenti selvatiche per andare giustamente a ricercare delle caratteristiche nuove o migliorare delle caratteristiche ricercate. Nei sistemi, ad esempio, nei sistemi agricoli tradizionali in Messico, una pratica usuale è quella di permettere a delle specie di mais selvatico di crescere attorno al mais addomesticato, e questo permette una certa ibridazione. Le discendenze di questi raccolti che vengono nuovamente seminati si arricchiscono di forme nuove discendenti da ibridi tra i mais selvatici e quelli coltivati. Nella stragrande maggior parte dei casi non saltano fuori caratteristiche interessanti, ma come è la natura, ogni tanto, una volta su mille, salta fuori una caratteristica migliore rispetto alla varietà coltivata, la quale poi viene mantenuta, viene selezionata, e così nel corso del tempo le varietà di mais tradizionali si evolvono, si adattano ai nuovi bisogni, ai cambiamenti dell'ambiente, alle nuove sfide e via dicendo. Questa è una storia estremamente comune.
È una pratica tradizionale, potremmo dire, da sempre, no? Dell'umanità.
Da sempre.
Quindi questo è un po' l'interesse, quello in qualche modo di così rafforzare dal punto di vista tecnologico della conservazione una pratica che gli esseri umani mettono in pratica da millenni, potremmo dire, da quando è stata così scoperta, è stata iniziata l'avventura agricola dell'essere umano. Abbiamo dunque parlato di questo progetto di conservazione dei Crop Wild Relatives con lei, Nicola Schoenberger, direttore del Giardino Botanico di Ginevra. Io la ringrazio, a presto.
Grazie a lei, grazie per l'opportunità, a presto.